Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, noi iniziamo subito pensando a Gesù. E lo facciamo proprio perché la Madre del Buon Consiglio ci invita a farlo. Allora, se possiamo, ci inginocchiamo, rivolti verso il tabernacolo della nostra parrocchia, vero? E facciamo l'atto di riparazione. Gesù lamenta il suo abbandono, la solitudine. In questo momento nelle chiese non c'è nessuno. Magari i ladri può darsi che frequentino, ma diciamo gli amici di Gesù hanno da fare. E qui noi però non possiamo andare in questo momento. In chiesa ci andiamo spiritualmente, Gesù ci vede, noi vogliamo andare là spiritualmente. E diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Amen.
Facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero
Adoro,
e ti amo
io
e ti
confido,
domando perdono per tutti quelli che non credono, non
non
adorano, non
adorano, non
sperano e
credono
non
in
ti
me.
amano. Santissima Trinità.
Trinità,
Padre, Figliolo e
Padre, Figlio,
Spirito
Spirito
Santo, io ti adoro profondamente
profondamente
e ti offro
e
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù Cristo, presente nel
presente
tabernacolo della
nella
nostra
nostra
parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui egli
con
è
cui egli è
offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo la comunione spirituale anche, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio
nel mio
cuore.
cuore.
Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, tutto, non un po', tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Sia lodato e ringraziato in un momento, Santissimo e Divinissimo Sacramento. Bene, allora, intanto dobbiamo ricordare che questo è il mese di San Giuseppe. E c'è il libretto, ovvero con il mese di San Giuseppe, e chi non ce l'ha, però potrebbe andare in stella matutina, e lì ogni giorno c'è la meditazione su San Giuseppe. Pertanto vedete che vi diamo tutte le opportunità per farlo. Bisogna togliere le cose che non servono per la nostra santificazione e sostituirle dalle cose che servono per la nostra santificazione. San Giuseppe, dovete sapere che è il terrore dei demoni per la sua umiltà, per il suo servizio. Dovete sapere che Padre Pio diceva così: io durante tutta la settimana il demonio mi picchia, mi fa soffrire, ma il mercoledì lui si mette sulla porta della mia cella e non fa passare nessuno. Pensate un po' che bene ci farebbe San Giuseppe alla porta della nostra casa, e non facesse entrare nessuno. Ma è che noi siamo molto ospitali. Noi veramente non, nessuno ci può dire che non siamo ospitali, anche se continuo a dire che bisogna l'ospitalità, l'ospitalità. Noi ospitiamo il diavolo in casa nostra, la televisione, poi e poi e poi tante altre cose, per cui siamo molto ospitali. Bene, allora San Giuseppe, lo trovate anche là, e poi oggi noi sappiamo che oggi a Bari, vero, si festeggia la Madonna con il titolo, adesso ve lo leggo così, La chiesa di Bari Bitonto celebra oggi la Madonna Odegitria, in greco Odigos. Significa guida, colei che indica la via. Questa tipologia è particolarmente venerata in Russia. Difatti vedi che sono più convertiti di noi al momento attuale. In Russia la Madre di Dio si fa guida del popolo cristiano presso il Figlio che viene indicato con la mano destra. Secondo la tradizione, la Madre di Dio, Odigitria, è una delle tre icone dipinte dall'Evangelista Luca quando la Vergine era ancora in vita, poi portata da Eudosia, moglie dell'imperatore Teodosio il Giovane, dalla Terra Santa al monastero di Odegon, secondo alcuni invece alla chiesa delle Blacherne a Costantinopoli, V secolo. Da questa prima icona si diffusero poi innumerevoli varianti che si distinguevano per alcuni particolari iconografici legati a miracoli e tradizioni locali. Veramente la Madonna è colei che ci indica la via, sia San Luigi Grignon da Montfort e San Massimiliano affermano tutti e due che Maria è la via facile, breve, perfetta e sicura per arrivare all'unione con nostro Signore. Ecco, allora raccomandiamo in particolare a tutti i baresi, vero, di farsi guidare dalla Madonna e soprattutto riparare per quelli che hanno lasciato la strada indicata dalla Madonna per abbracciarne delle altre, e naturalmente sono fratelli e sono figli della stessa madre, e allora dice riparate, pregate per la conversione di coloro che si sono sconvertiti, e va bene. Allora, Anna, c'ho un pensiero, tu vai tutti i giorni ai padri carmelitani, e io c'ho un pensiero di Santa Teresa d'Avila che riguarda proprio i problemi odierni, pensa un po'. Allora, Santa Teresa d'Avila è tratto dalla vita di Santa Teresa, capitolo 16, per cui non sono le bufale, sapete, oggi girano tante di quelle bufale che le mozzarelle dovrebbero calare di prezzo, perché con tutte ste bufale e questo latte in abbondanza dovremmo avere le mozzarelle che costano la metà. Allora, sentite un po' cosa dice Santa Teresa d'Avila. Sermoni che non urtano nessuno. Il linguaggio della franchezza oggi non si usa più, pensa nel 1000 e passa, no? 1500, perché era il 500° anno adesso. Allora, non si usa più, già il nemico riusciva ad addomesticare con il pretesto della prudenza, è vero, di non essere troppo chiari, Gli stessi predicatori compongono i loro sermoni in maniera da non urtare nessuno. L'intenzione, lei dice, certo sarà anche buona e così sarà l'opera, ma in questo modo si corregge ben poca gente. Io mi chiedo come mai non sono tanti quelli che in seguito alle prediche si allontanano dai vizi pubblici. Sapete cosa penso? Perché i predicatori hanno troppa prudenza, non ardono follemente di quel gran fuoco d'amore di Dio che ardeva gli apostoli, e così la loro fiamma dà poco calore. Viva Santa Teresa d'Avila! Ma come mi piace sentire queste parole. Ah, meno male, perché se tu parli chiaro gridate a squarciagola, Claudio devi stare attento perché... Ma praticamente... Se uno vuol bene a un fratello, non gli dice, sai, potrebbe anche accadere, ma non è certo, potrebbe succedere, ma no, dico, guarda, attento, se tu vai dentro là ti fai male, basta. No, ma sai, delle volte cioè, aumenti le parole e naturalmente, siccome diluisci la verità in un sacco di parole, non si capisce più esattamente il valore e il peso di quello che stai dicendo, per cui bisogna parlare poco e chiaro, in maniera che la gente si penta della vita che ha condotto. Noi quando siamo stati a San Giovanni, allora, le meditazioni le facevo io e il padre confessava. E naturalmente, perché continuava a confessare? A qualcuno anche due volte, perché dice: ah, mamma mia, io questa non l'avevo mai sentita, oi oi oi, ma io questi peccati li ho fatti, ma non li ho mai confessati. Allora si mettevano in fila un'altra volta per andare a confessarsi. E però dice Claudio, queste cose non ce le dice nessuno, e allora noi saremmo anche ben disposti, ma se non lo sappiamo, capite che tristezza? Bene, allora adesso, ma vorrei dirvi tante cose, sapete, ma spero di non stancarmi e di non stancarvi. È una cosa incredibile, ecco, come si sta vivendo in questo mondo. Avete sentito, allora c'è stata la scossa di terremoto in Svizzera, dove si fanno le dolci morti, e io ho pensato, vi toccherà patire le morti amare, visto che collaborate con il nemico, perché non si può uccidere e non se ne parla più, né se stessi e neanche gli altri, e dolci morti non esistono. Dolci morti sono quelli di San Francesco. Sono venuti gli angeli a prenderlo. I dolci morti sono quando la Madonna viene a prendere l'anima tua per portarla in paradiso insieme a San Michele. Ma le dolci morti, quelle provocate, quelle sono morti amarissime, da incoscienti. E come le pubblicizzano? Non sanno più di che cosa parlare, no? La mattina vado a messa, allora c'è l'avviso, come c'è il necrologio, vero? Il tizio ci sarà alla messa alle ore 10:30, dopo seguirà la cremazione. Mamma mia, ma dico, ma guarda un po', ma questo imbroglione, cioè, queste cose qua, diciamo che è vero, la Chiesa le permette, ma non è che le consiglia. Allora, fate conto, dico, mi sembra di entrare in una pasticceria, in una. Perché? Dolci morti, cremazione, e poi cosa facciamo? Anche i cioccolatini, cosa facciamo ancora? Ma vedete che inganno. Non è dolce ed è amaro quell'altro, no? E anche la cremazione non è certamente dolce, perché tu, quando l'anima si stacca dal corpo, vede il suo corpo tra le fiamme, pensa che delizia, no? E non devi fare quelle cose là. Anche Don Dolindo lo spiega. Ma siccome oggigiorno siamo ormai a discesa libera e pensiamo che queste novità siano novità, come dire, ispirate, sì, dal cornuto sono ispirate, allora a vedere tutte queste cose è veramente una desolazione. Personalmente, ecco, uno più capisce e più patisce, no? Uno che non capisce niente gli va tutto bene perché non sa di. Non sa che differenza tra il bene e il male, tra il giusto e l'errato. Ecco, allora, voi avete sentito che praticamente il demonio, quando ha tentato Gesù, gli ha detto: sta scritto, sta scritto, sta scritto, ma vi ricordate quando Gesù ha detto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa frase, cioè queste due parole, mi hanno fatto molto impressione perché sapete cosa ho pensato? Diciamo che l'Eucarestia è il pane, cioè è il pane consacrato che è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. Però l'applicazione credo che si possa fare, cioè non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, vuol dire che tu fai la comunione con il pane eucaristico, ma non fai la comunione con il verbo, con la parola. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pertanto devi divorarla, vedi che il profeta gli ha dato da mangiarsi il rotolo del libro proprio, no? Ecco, se Gesù mi dice questo è giusto e questo è sbagliato, io devo nutrirmi della parola di Dio, che è verità. Attenzione, siccome Gesù è verità, quando io mi nutro di verità, mi nutro di Gesù. Ma io faccio la comunione, sì, quella con il corpo, il sangue, l'anima, però ti manca quella della parola. E noi ascoltiamo, non ascoltiamo, non ci interessa neanche di capire che cosa intende Gesù quando dice certe cose nel Vangelo. Ci ascoltiamo così, alla stessa maniera però, come ascoltiamo la parola, riceviamo anche Gesù, perché vanno di pari passi, guardate. Questa indifferenza nel ascoltare e vivere la parola di Dio e nel ricevere l'Eucarestia non cambia nulla. Trattiamo male sia il verbo che la carne, ditemi che non è così. E naturalmente queste cose, quando il Signore te le fa intendere perché tu patisca insieme a Lui questa realtà, e difatti si sta male perché vedi un popolo senza pastore, avete sentito Santa Teresa d'Avila? Le cose qua non le dice nessuno, e allora si parla di cose che non devono toccare nessuno, di modo che tutti si sentono coccolati, e io credo che tra un po', diciamo, quella ditta là che vende le poltrone e il sofà, li proporrà anche le chiese, di modo che in ginocchio, ma non ci sono più gli inginocchiatoi, sono le sedie, ma fra poco, per stare ancora più comodi, perché il Signore ci vuol bene, ecco, vedrete che se va avanti di questo passo in chiesa ci saranno poltrone e sofà. Ecco, di modo che possiamo anche fare un pisolino mentre c'è la predica, che talvolta lo fai anche se sei seduto su una panca di legno. Ecco, questo è quanto vi volevo dire. E quanto personalmente mi fa anche patire, non pensate che io mi diverta di queste cose, quando le dico veramente, Anna, io sto male, perché dico, mi tocca dire queste cose, ma perché le devo dire io che non sono niente, no? Perché devo dirle io? E poi magari dico, vabbè, ma quello là, tanto quello là è esagerato, no? Sì, sì, esagerato verso il bene, no? E quelli che sono esagerati verso il male sono normali invece. E vabbè, allora Anna, va là, se mi leggi un po' della parola del Signore, così sentiamo cosa ci dice oggi.
Come la pioggia e la neve irrigano la terra fecondandola, così la parola del Signore muove le anime al pentimento, alla conversione, alla fede, ad un impegno concreto e coerente nella propria vita quotidiana. La condizione essenziale per ottenere questi frutti meravigliosi di grazia è però l'ascolto umile e attento della Sacra Scrittura, accompagnato da un'obbedienza pronta, docile e soprattutto gioiosa ai divini voleri. Dal libro del profeta Isaia, così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Qui Gesù dice così, come la pioggia, cioè il Signore, dice come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e farla germogliare perché gli assieme c'è. Sì, questo accade se tu non metti nessun telo sulla terra. Perché se tu copri la terra con l'asfalto, per dire, no? La copri con dei teli di nylon non fecondo ben niente, no? Allora, se tu lasci che penetri dentro il tuo cuore, la parola di Dio porterà frutto, ma se tu ci metti l'impermeabile, ci metti un telo di nylon, non penetra un bel niente. E oggigiorno credo che accada proprio questo, no? Perché la parola di Dio, sì, ma siccome non si vive, vuol dire che non può fecondare niente, perché tu non lasci penetrare la parola nel profondo, non della terra, del cuore tuo, che è fatto di terra in verità. Allora, senza aver irrigato la terra, voi pensate che tante cose accadano proprio perché la terra non può assorbire l'acqua, per cui dopo scivola in altre zone, ci sono gli smottamenti, succedono disastri invece che penetrazione per portare frutto. Portano frutto di disastri. Allora, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Allora, se queste parole sono vere, e vere sono, siccome questo non sta accadendo, cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo? Che la parola uscita dalla mia bocca, diciamo, non ritornerà a te, o Signore, e non opererà ciò che tu hai desiderato, perché non abbiamo lasciato che penetri nel nostro cuore, e neanche farla apposta, Anna, guarda, credimi, quello che ho detto prima, no, riguardo alla parola, io non ho letto queste cose, no? No, dico è incredibile, perché dico, ma tu pensa che adesso mi tocca sentire come la pioggia e la neve irrigano, ecco, allora la parola del Signore muove le anime a pentimento, no? Difatti, vedi, abbiamo spiegato la parola di Dio laggiù a San Giovanni, no? E la gente andava a confessarsi perché questa parola penetrava, questa parola portava frutto. E difatti sono stati tutti, ma tutti strafelici, hanno detto, ah, questo non era un pellegrinaggio, questo era un'inondazione di grazie, perché un'esperienza così non l'abbiamo mai vissuta in vita nostra, c'era Padre Pio che ci aiutava, naturalmente, la Madonna delle Grazie, però si spiegavano le cose come di dovere, e il confessore, poveretto, era martire, perché le ore che ha passato a confessare, lo sa, quando veniva a pranzo o a cena, e talvolta arrivava anche in ritardo, era sfinito proprio. Però generosamente, ecco, faceva il suo, cioè svolgeva il suo compito, che è unico e irripetibile, quello del confessore. Ecco, cioè, bisogna che la parola di Dio penetri, e allora porta frutti, perché queste persone, vedi che qui è scritto, muove le anime a pentimento, ma se tu non l'ascolti e non penetra, ma che pentimento hai, che non è entrata nella tua zucca quello che il Signore ti ha detto, e neanche nel tuo cuore, no? Ecco, ma poi c'è però anche il Salmo, che io ci terrei che tu lo leggessi, Anna.
Allora, chi spera nel Signore non resta confuso. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. L'ultimo versetto: gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti.
Poi è interessante perché il canto al Vangelo dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola. Io questo non sapevo che era scritto qua, no? Mi ricordo l'altro giorno. Allora, vediamo un po'. Diciamo che il Salmo responsoriale come ritornello però aveva due possibilità, vero? Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Perché il giusto spesso è angosciato perché è come una bestia rara, diciamo così, no? Perché sta in mezzo alla gente e lo guardano e lo strapazzano pure perché non è come gli altri. E allora diciamo che è angosciato perché dice: ma vedi, anche come dicevo prima, vedi le cose sbagliate, comprendi quello che il Signore vuol che si sappia, e vedi che la gente manco, ma proprio c'ha le orecchie tappate, no? Per cui ti viene l'angoscia a vedere questa povera gente che non ha chi li cura, eh? Allora, magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Ma non abbiate paura neanche di quelli che ammazzano il corpo, ma dice, ma piuttosto di quelli che hanno il potere, ecco, di ammazzare sia il corpo che l'anima, no? Ora non abbiate paura di nulla, perché voi dovete seguire me. E quando siete con me, ammazzano me, ammazzano anche voi. Però moriamo insieme, ma risorgeremo insieme, in modo glorioso però, quelli che seguono Gesù fino alla fine. E poi c'è anche la risurrezione dei dannati, sapete. Allora, da ogni mia paura mi ha liberato. A forza di sentire cose storte, di tutto ci tocca patire, ti viene l'angoscia. È una strategia del nemico per demolirti, dice: ormai non c'è più niente che sta in piedi. No, non deve aver paura, perché il Signore poi ti rimprovera pure e ti dice: uomo di poca fede, no? Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce, e torna sulle angosce, sulle paure, ma però guardate a lui e sarete raggianti. Se tu guardi a Gesù crocifisso, no? E ti dice: vedi, io questo l'ho fatto per amor tuo. Adesso, se la tua vita è difficile e delle volte ti senti crocifisso, bene, questa è una bella notizia, perché saresti crocifisso con me. Per cui, se guardi lui, sarai raggiante, dirai: Signore, io non sono degno di essere unito a te anche in questo, perché anche per esempio il morir martiri, ma è un dono, sapete, non è che ce lo meritiamo, eh? Per cui uno morisse martire va dritto in paradiso, ma sai che bello, eh? E invece qui viviamo una specie di martirio goccia a goccia, perché ogni giorno ci sono notizie strane. E vabbè. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Qui adesso sembra che questi malfattori governano loro, sono loro che si sentono i capi, coloro che comandano i popoli, comandano l'Europa Unita, comandano i governi, cioè tutta questa gente che è messa là. Ma siccome è difficile trovarne qualcuno di onesto, qualcuno che veramente si comporta da cristiano, visto che i cristiani devono sparire perché questo è uno stato laico, e allora il volto del Signore contro i malfattori per eliminare dalla terra il ricordo. Poverini, come mi fanno compassione. Come mi fanno compassione, perché quelli che adesso girano e mostrano e si fanno chiamare onorevoli, ma ditemi voi che coraggio, no? Onorevole cosa? Se tu fossi santo saresti onorevole, ma siccome non lo sei, altro che onorevole, sei un povero disgraziato più di me, eh? Gridano i giusti e il Signore li ascolta. Ma sti giusti dovrebbero gridare perché ormai sono addomesticati, non gridano neanche più, sono ammutoliti, gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce, siamo angosciati, gridiamo. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Allora senti dire, Claudio, prega per la mia famiglia perché c'è un figlio buono ma ne ho due che sono un disastro. Prega perché mio marito non crede. Ecco, proprio non ne vuol sapere di fede e mi spaventa questo fatto perché si salverà. Dico, cari miei, bisogna pagare le risurrezioni, costano. Allora libera tutte le angosce, il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Ma quanta gente soffre oggi? Allora Padre Pio dice, tutti soffrono, ma sono così pochi quelli che sanno ben patire, che sprecano questo dono che è la sofferenza. Allora, Anna, adesso io direi di chiedere la pausa musicale perché so che sei fornitissima con il Padre Nostro meditato da Don Dolindo, benedetto, Don Dolindo caro, ma se Don Dolindo invece che dire sì avesse detto no, noi saremmo ancora più ignoranti perché tutte queste cose che sentiamo, che lui ci insegna, perché lo Spirito Santo lo illuminava, è quello che veniva da lui, veniva dallo Spirito Santo. Padre Pio diceva, non vi perdete una parola di quello che dice Don Dolindo, perché quello che lui dice viene dallo Spirito Santo. Padre Pio, avete capito? Allora adesso apriamo le orecchie, quelle attaccate alla testa, e apriamo soprattutto le orecchiette destra e sinistra del cuore, perché anche il cuore ha un'orecchietta destra e un'orecchietta sinistra. Questa lì bisogna guarire la sordità di quelle due orecchie lì.
Bene, allora io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391 e ci risentiamo tra poco. Grazie, Ave Maria.
Ave Maria. Bene. Anna.
Che bello. Eccomi, eccomi.
A te la parola.
Benissimo. Allora, Gesù, insegnandoci la sublime preghiera del Padre nostro, ci fa invocare Dio come nostro Padre. Egli ci insegna a rivolgerci a Lui con la confidenza di figli, presentandocelo come un Padre che ci ama infinitamente. Preghiamolo dunque con atteggiamento fiducioso, chiedendogli di soccorrerci in ogni nostra necessità quotidiana, sia spirituale sia corporale, e invocando su di noi il perdono delle nostre colpe. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando: non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Pensa, questa è tutta misericordia, eh?
Sì, sì.
È tutta misericordia. Dice, allora tu praticamente, guarda, ti do una scappatoia. Te le indico tutte le scappatoie, perché io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Allora, siccome in questo mondo è difficile trovare tutte persone che ti vogliono bene, tutte persone che ti fanno godere, invece qui praticamente siamo in questa valle di lacrime, dove è più facile trovare qualcuno che ti fa piangere, vediamo che oggi ti trovi anche in famiglia, mariti che piangono per le mogli, mogli che piangono per i mariti, genitori che piangono per i figli, figli che piangono per i genitori, praticamente c'è da patire. Allora, se tu, siccome siamo tutti peccatori, se tu perdonerai, sarai perdonato. Ma non è mica facile, lo so, pensa che io, che sono Dio, essere perfettissimo, perdono, e sono venuto addirittura a farmi ammazzare per perdonarvi, no? A pagare i vostri debiti. Imparate da me. Allora dice, ma sai che cosa mi è successo? Difatti l'altro giorno, no, una signora mi fa, Claudio, dai, la mia figlia più grande mi fa piangere. Sa, mi è scappato di dire così. Dico, attenta, tu nella tua giovinezza ne hai fatti di peccati. Non mi ha risposto perché voleva dire di sì. Tu gli hai pianti i tuoi peccati? E non mi ha risposto perché voleva dire di sì. Siccome tu i tuoi peccati li devi piangere, allora per capire che tu hai fatto piangere sia me che anche tua madre, adesso ti faccio fare l'esperienza, te la faccio fare a te direttamente. Sei madre? Bene. E c'hai la figlia che ti fa piangere. Ah, tu piangi per i peccati di tua figlia, ma non hai ancora pianto i peccati tuoi però. Forse tu hai fatto piangere i tuoi genitori, ma tu non hai ancora pianto i tuoi peccati. Per cui è provvidenza questa, devi dire, Signore, sto troppo bene per quel che merito, perché tu mi rincorri anche in questo modo, mi fai il dono di piangere e mi dici anzi, beati quelli che piangono i propri peccati, che hai fatto prima, e i peccati dei fratelli, che tua figlia, che li fa dopo. Hai visto? Si è messa a piangere. Ah, dico, dice, ah, è vero, non ho mai pensato. Oh, sì, sì, adesso ho capito, mamma mia, è vero. E insomma, si è messa a piangere, non riusciva più a trattenere le lacrime. Dice, ma... Ah, questo però, dice, mi fa anche bene, perché almeno so perché piango. Se prima piangevo dalla disperazione, adesso piango dalla consolazione, perché, dice, comincio a piangere i miei peccati, anche quello di mia figlia.
Mamma mia.
No, non ha più parlato, ma ha ringraziato. Però dico, guarda, ringrazia la Madonna, perché mi è uscita così proprio, sai, spontaneamente.
Spontaneamente, sì, sì.
Ecco, Anna... A te la parola, adesso io non ti interrompo più, e anche gli ascoltatori, dico, state buoni, lasciate che parli Don Dolindo adesso.
È bellissimo, allora sono a pagina 159, capitolo 6, San Matteo, il Pater Noster, preghiera dell'unità, preghiera universale. Per mostrare come si debba pregare, rivolgendosi a Dio, il Redentore amorosissimo dà una formula di preghiera che non è esclusiva, ma è data come esemplare di ogni preghiera e come sintesi di ogni elevazione dell'anima. Egli non vuole proibire le altre preghiere, come è chiaro dal contesto, dal suo esempio e dalla pratica della Chiesa, ma vuole darci l'indirizzo pratico in tutte le forme di orazione, dall'umile preghiera vocale alle più alte contemplazioni. E questo uno dei segreti più profondi dell'ammirabile preghiera del Pater Noster, preghiera universale, che hanno potuto recitare anche le genti pagane, anche quelle separate per loro sventura dalla Chiesa. È la preghiera dell'unità, diremmo quasi, è lo slancio della carità verso Dio, doveroso per ogni creatura. È la sintesi divina della nostra posizione in questo terreno penoso pellegrinaggio verso gli eterni lidi. Il Pater contiene un'invocazione 7 domande, delle quali 4 riguardano Dio e 3 noi stessi. L'invocazione è uno slancio alla divina paternità. Padre nostro, che sei nei cieli, slancio che è proprio degli uomini irredenti, fatti figli di adozione per il loro Redentore. Nell'Antico Testamento, infatti, Dio era anche riguardato come padre, ma principalmente del popolo eletto, che pur non osava chiamarlo ancora con questo tenero appellativo. Era Signore supremo e onnipotente, giudice giusto, re dell'universo, ma non era chiamato padre. Quando poi, mandando il suo verbo eterno, manifestò la sua eterna paternità e ci accolse tutti come figli suoi, nel suo figlio fatto uomo, allora era logico che fosse chiamato padre. In questa parola ci rivela l'infinita bontà di Dio e distrugge la suggestione diabolica che tenta farci considerare Dio come terribile, severo, spietato, lontano da noi e quasi estraneo alla nostra vita. Bisogna confessare dolorosamente che il genere umano non si è ancora liberato da questa suggestione menzognera che pur ne avvelena tutta l'esistenza. Nell'Eden Satana mostrò Dio come geloso e dispettoso, che imponeva all'uomo un precetto per impedirgli di essere simile a lui, e da allora ha mostrato il Signore come nemico della nostra elevazione, del nostro progresso, della nostra felicità. Questa spudorata menzogna l'ha detta prima velatamente ed ha voluto poi renderla credibile deformando orribilmente il concetto di Dio per mezzo dell'idolatria, vera caricatura dell'Eterno fatta da Satana. Poi l'ha detta più svelatamente, mostrando la religione, la Chiesa, come un impaccio, un'oppressione ed una schiavitù, e gettando il vituperio su quanti rappresentano la paternità di Dio sulla terra, cominciando dal Papa, dai sacerdoti, dai re, dai superiori, dai capi di famiglia, e gettando con l'anarchia il disprezzo su ogni gerarchia e autorità. Infine si è smascherato oggi con la lotta manifesta contro Dio, lotta che è opera spaventosamente satanica. È penosissimo il pensare che l'umanità non crede ancora a Dio Padre, dopo che Egli ci ha dato il suo Figlio e dopo che l'ha immolato per nostro amore tra gli spasimi del Calvario. C'è una prevenzione contro Dio, inventata e fomentata da Satana, che l'uomo si ostina a mantenere nonostante la testimonianza di amore ricevuta sul Golgota e le testimonianze ineffabili della divina provvidenza. Satana produce tanti disastri per screditare il Signore e tenta di dare incremento ai falsi progressi per opprimere l'uomo negli stessi ingranaggi della meccanica e sostituire la fiducia nella provvidenza con la fiducia nella macchina e con l'adorazione delle forze brute, come si è visto in Russia e nel bolscevismo bestiale. Nella sua atroce campagna contro Dio, Satana avversa con particolare odio Maria Santissima, perché essa è mirabile raggio della bontà del Signore fatto uomo in lei, Madre nostra amorosissima. Perciò ispira ai protestanti l'odio più o meno celato contro la Madre di Dio e si sforza almeno di affievolire la nostra devozione verso questa dolcissima mamma. Gesù ci premonisce contro le insidie dello spirito infernale e ci fa invocare Dio come Padre e Padre Supremo, che sta nei cieli, che tutto vede, tutto comprende e a tutto provvede con infinita misericordia. Questa invocazione è uno slancio di amore filiale verso il Signore e perciò Gesù Cristo ci fa domandare prima di tutto che il nome di Dio sia santificato, cioè sia riconosciuto, onorato e glorificato in tutta la terra con omaggi di adorazione profonda. Il nome di Dio nel linguaggio biblico è Dio stesso, in quanto si rivela e si manifesta a noi. Quindi domandare che sia santificato è lo stesso che domandare che sia onorato con gli atti del culto e dell'adorazione. Venga il tuo regno, soggiunge Gesù, cioè gli atti di adorazione siano pubblici e sociali, in modo che non solo ti adorino i singoli uomini, ma ti riconoscano, ti adorino e ti glorifichino le nazioni, unificate e vivificate dalla Chiesa cattolica, che è il regno di Dio in terra. Venga il tuo regno, nell'eliminazione del peccato, nella dispersione e nella sconfitta dei perversi ostinati nel male, nel trionfo della Chiesa militante e trionfante. L'anima desidera e domanda che Dio sia riconosciuto, adorato e glorificato, perché questo è fonte di vero bene ed è testimonianza di amore dell'umanità verso di Lui. E domanda che la tua volontà sia fatta in terra come si fa in cielo, perché questo lo fa regnare nell'anima. Tre domande, tre campi della divina e regale paternità. Sia santificato il tuo nome, la gloria di Dio nel mondo. Venga il regno tuo, il suo pieno dominio di amore nella Chiesa cattolica. Sia fatta la tua volontà, il regno di Dio nell'anima. La preghiera che Gesù ci fa fare, perciò, un appello al Signore perché si degni di venire a noi e di elevarci a Lui, di possederci come sua eredità e di donarci la sua grazia, perché siamo sua eredità, di illuminarci con la sua luce e trarci nell'eterna gloria. Lo sguardo a Dio come a Padre supremo non ci può far desiderare altro che la sua gloria e il fare la sua volontà. Il supremo bene che riempie il cielo ed il supremo bene partecipato a noi nella rivelazione della legge, che riempie l'anima nostra, unendola alla sua volontà. Questi solo sono beni immortali, unica meta della vita, unica gioia e felicità nostra, dalla quale scaturisce ogni bene. La vita ci è data per conoscere, amare e servire Dio, e noi dobbiamo conservarla per donarla a Lui. Dobbiamo conservarla spiritualmente e corporalmente. Per questo domandiamo il pane necessario, quotidiano, supersustanziale, come dice il testo latino, cioè il pane eucaristico che ci unisce al Redentore nel glorificare ed amare Dio, ed il pane quotidiano, che è l'alimento per la vita del corpo e nello stesso tempo la materia del sacramento dell'amore. La vita corporale viene sostentata per il compimento della missione che Dio ci assegna nel pellegrinaggio di prova. La vita spirituale viene sostentata dal pane eucaristico. Non possiamo domandare un pane solamente materiale senza dell'altro, perché la vita corporale senza quella spirituale sarebbe una vita da bruti. L'Eucaristia è dunque il pane della nostra anima, necessario e quotidiano. È una grazia che noi domandiamo ogni giorno, perché è un dono ineffabile della paternità di Dio che ci dona il suo stesso Figlio. Quello che ci è di ostacolo a raggiungere Dio è il peccato maledetto. Quello che turba la vita è la discordia, e quello che turba l'anima è Satana con le sue suggestioni. Perciò Gesù Cristo ci fa domandare il perdono dei nostri debiti verso Dio, per tutelare la pace tra gli uomini, ce lo fa domandare in proporzione del perdono che noi diamo ai nostri fratelli, ci fa implorare la forza contro le tentazioni di Satana e la liberazione dalle sue insidie. Noi siamo i grandi debitori di Dio, dal quale abbiamo tutto ricevuto e al quale non abbiamo reso che ingratitudini e peccati. Nessuno può dichiararsi innocente in questo campo, eppure abbiamo la triste abitudine di considerare come nulla le nostre responsabilità. Noi, che siamo tanto severi nel giudicare e condannare quelle del prossimo verso di noi, Gesù Cristo, facendoci domandare il perdono delle nostre iniquità in proporzione del perdono che noi diamo a chi ci offende, richiama la nostra attenzione sulla spietatezza che abbiamo per chi ci ha offesi, per ponderare la misericordia di Dio da noi offeso. Egli è l'infinito e ogni ingiuria fatta a Lui ha una certa infinità, tanto orribile per la dignità dell'offeso. Egli ci ha redenti, ci ha dato il suo sangue, ed ogni peccato è un delitto di sangue divino, perché è crocifissione del Redentore. Egli ci ha amati infinitamente, ed ogni peccato è una profanazione di questo amore, è un adulterio spirituale dell'anima. Eppure la sua grandezza si abbassa a noi perdonandoci. Il suo sangue ci lava, il suo amore ci avvolge. Basta un sospiro sincero di amore e di penitenza. per ottenere questo miracolo di misericordia. Noi invece, pur essendo solo miseria e peccato, siamo spietati e tenaci nei nostri odi. E ci sembra insufficiente ogni riparazione che ci si dona. Misuriamo da questo la grandezza della divina bontà per noi ed imitiamola, perdonando con generosità. L'infinito potrebbe e dovrebbe fulminarci e ci perdona. E noi che potremmo e dovremmo compatire e perdonare perché siamo nullità e peccato, ci inalberiamo. È un concetto sul quale Gesù Cristo insiste, perché l'efficacia della preghiera è legata alla carità per il prossimo. È un grande segreto che egli ci rivela ed è la spiegazione indiretta del mistero di tante preghiere inascoltate. Ogni preghiera è una domanda di misericordia, perché è la domanda di una grazia. Nessuna preghiera ci trova degni di essere esauditi, perché siamo peccatori, e suppone sempre l'elargizione di una misericordia. Ora, se non usiamo misericordia perdonando, compatendo, usando la carità e beneficando, neppure Dio ci usa misericordia perdonandoci ed esaudendoci. Se pensiamo che la nostra vita è un disgraziato intreccio di mancanze di carità, di mormorazioni, di soprusi, di atti d'ira, di giudizi, di avversioni e di odi, non ci possiamo meravigliare se pregando non siamo esauditi. Ponderiamolo bene. I versetti 14 e 15 che seguono la preghiera del Pater sembrerebbero quasi fuori posto, eppure sono il completamento dell'istruzione sulla preghiera. Se voi perdonerete agli uomini i loro mancamenti, anche il Padre vostro celeste vi perdonerà i vostri delitti. Ma se non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro celeste perdonerà a voi i vostri peccati. Gesù Cristo, che perdonò fino al sacrificio della sua vita e che strinse gli uomini al suo cuore ferito, è esaudito sempre ed è il mediatore. Maria Santissima, che nei suoi dolori cooperò alla nostra redenzione fino al punto da essere chiamata nostra corredentrice e mediatrice di grazie per la sua carità. Noi possiamo ottenere grazie ed implorarle per gli altri solo se usiamo misericordia. La stessa efficacia dell'intercessione dei santi è proporzionata alla loro carità, e dove essa più abbondò, ivi più abbonda la potenza. Per questa profondissima ragione Gesù Cristo ci dice di lasciare il dono davanti all'altare ed andare prima a riconciliarci con il nostro fratello. Come potrebbe essere impetratoria quell'offerta senza la carità? Se ogni grazia è diffusione della divina bontà, come potrebbe questa diffondersi? Dove sta la durezza, la malvagità, la mancanza di carità? La carità è fiamma che suscita nel cuore l'umiltà, poiché non si compatiscono le debolezze altrui se non si ha piena coscienza delle proprie. E l'umiltà forma in noi il vuoto che attira la divina misericordia. Non ci lamentiamo dunque di non essere esauditi noi che abbiamo sempre il cuore chiuso alla misericordia. Stiamo sempre in pace con tutti e siamo generosi affinché il cielo ci si apra. Tu tocchi un bottone elettrico e questa piccolissima leva apre la chiusa di un lago e vi fa scaturire una cascata potente. Ebbene, la carità e il perdono sono la leva che ha il segreto per aprire le chiuse dell'eterna misericordia. La preghiera senza perdono e senza carità è come lo sforzo di chi vuole aprire la chiusa a forza di braccia, senza la leva elettrica. Le braccia non possono forzare le porte di ferro. Occorre una corrente, e questa è la carità. Amen. Io ho finito, ci sarebbe il Pater Noster parafrasato da San Francesco, ma...
Sì.
Sì, posso proseguire.
Ma c'è tempo, sì,
è
sì.
È una paginetta, sì, sì. Riportiamo, dice Don Dolindo qui, questa parafrasi che si trova nel volume quinto della Biblioteca dei Padri, perché è piena di unzione soprannaturale. Rende in un colpo d'occhio la bellezza della preghiera insegnataci da Gesù Cristo. Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore nostro, Salvatore nostro, Consolatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli, nei santi, illuminandoli perché ti conoscano, essendo tu, Signore, luce che l'infiamma del tuo divino amore. Tu infatti, oh Signore, sei amore che abiti in loro e li ricolmi di beatitudine. Tu sei il sommo e l'eterno bene da cui viene ogni bene e senza del quale non c'è bene. E sia santificato il tuo nome. Sia luminosa in noi la tua cognizione, affinché conosciamo quale sia la larghezza dei tuoi benefici, quale la lunghezza delle promesse, qual è la sublimità della maestà e la profondità dei tuoi giudizi. Venga il tuo regno, affinché tu regni in noi per la grazia e ci faccia venire al tuo regno dove è manifesta la tua visione. È perfetto l'amore verso di te, è beata l'unione con te, è eterna la tua fruizione. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre, pensando a te, con tutta l'anima, desiderandoti sempre, con tutta la mente, dirigendo a te le nostre intenzioni, cercando il tuo onore in tutto, con tutte le nostre forze, dando tutte le nostre energie, i sensi dell'anima e del corpo, per tuo amore e non per altro. Ed amando il nostro prossimo come noi stessi, traendolo con tutte le forze del tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri, compatendo gli altri nei mali e non offendendo mai nessuno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Donaci il diletto Figlio tuo, il nostro Signore Gesù Cristo. Donacelo oggi nella memoria, nell'intelletto, e nel riconoscimento dell'amore che ci portò e di ciò che fece, disse e patì per noi. E rimetti a noi i nostri debiti per la tua misericordia, per l'ineffabile virtù della passione del diletto Figlio tuo e Signore nostro, Gesù Cristo, e per i meriti e l'intercessione della Beatissima Vergine Maria e di tutti i santi, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E giacché non perdoniamo pienamente per la nostra debolezza, tu, Signore, fa che perdoniamo pienamente affinché per te amiamo i nostri nemici e preghiamo devotamente per loro innanzi a te. Non rendiamo a nessuno male per male e ci studiamo di far bene a tutti e non ci indurre in tentazione. Sia occulta, sia manifesta, subitanea ed importuna, ma liberaci dal male, passato, presente e futuro. Così sia per tua misericordia e per tua grazia.
Bellissimo.
Ecco.
E mentre tu leggevi, Anna, pensavo il figlio al prodigo, quella parabola.
Certo.
E allora ho visto, no, praticamente... Il padre, diciamo che ama il figlio, aspetta che il figlio si ravveda e prega perché il figlio si ravveda. e guardava sempre dalla terrazza se all'orizzonte vedeva una figura che poteva essere quella di suo figlio, fino al giorno che effettivamente arrivò. Soltanto che mentre il padre ha perdonato il figlio, il fratello no, addirittura non ha perdonato né il fratello e neanche il padre, perché lo ha accusato, dice come? A me non è capito, per cui dobbiamo stare attenti, no? Perché ci sono delle molle dentro di noi, dei meccanismi che non conosciamo e scattano al momento giusto, cioè il nemico sa come farle scattare al momento giusto, e tu da persona che hai sempre, io ho sempre lavorato per te, ti ho sempre seguito, con una prova del genere tu praticamente finisci che ti guasti la vita passata, perché non solo, cioè, ti senti un giusto e non perdoni il peccatore, e questi qui sono trappole infernali, e il nemico ci aspetta per vedere se siamo veramente figli del Padre nostro che sta nei cieli. Ed è interessante tutto questo,
questa sì, considerazione,
perché è istruttivo, per cui tu non puoi dire, cioè già pensare, ma siccome io ho sempre pregato, sono sempre andato a messa, ho fatto tutte queste cose, per cui io mi sento al sicuro. Beh, con una prova del genere perdi tutto in un botto solo.
È vero.
Per cui gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi.
Ma io penso ai santi che chiedevano il dono della perseveranza ed erano grandi santi, quindi vedi, proprio non si è mai certi.
Ma difatti, noi quando vediamo le persone che sono lontane da Dio, dobbiamo pensare, vedi, quello lì, se si converte, diventa meglio di me.
Vero, è vero.
Perché io, con tutte le grazie che ho avuto, dovrei essere santo. E invece sono ancora peccatore. Quello lì è peccatore, ma se quello si converte si fa santo.
Si catapulta proprio nelle braccia.
Sì. Pertanto non presumiamo della nostra presunta farisaica giustizia.
Mai, davvero.
Non pensiamo che per quello che facciamo noi siamo dei convertiti. Perché basta una prova del genere e tu con un giudizio rovini tutto.
È vero.
E il Signore ci fa vedere anche tutte queste cose. Ecco, io vorrei anche lanciare un appello, no? Di questo genere. Dunque, praticamente noi abbiamo i sacerdoti che sono tentatissimi, il demonio è scatenato contro di loro, diciamo, e ne fa fuori parecchi. E c'era una vignetta, no? Che diceva il sacerdote è come un aereo. Fa notizia, ma se vola nessuno ci pensa.
Certo.
Allora, cosa volevo dire? Questi sacerdoti, se noi non li avessimo, non avremmo neanche l'Eucaristia, non avremmo neanche il perdono nella confessione. Dobbiamo dire, se quel sacerdote lì fosse mio figlio, fosse mio fratello di sangue, io come mi comporterei? Piangerei anche per lui, pregherei anche per lui, supplicherei il Signore che lo difenda dal maligno, direi una novena a San Michele per la salvezza dei sacerdoti, ma però siamo facili a giudicare. Però attenzione, perché mentre facciamo così, il Signore giudica noi, dice, è tu che devi aiutarlo, non fai il buon samaritano, per cui ti comporti male e dovrei render conto di aver avuto la possibilità di aiutarlo e non l'hai fatto. E allora anche lì vedi che, come si fa presto a finire a finire nella trappola del maligno. Quindi ecco, la preghiera, preghiamo per i nostri sacerdoti, preghiamo per i consacrati, preghiamo perché il nemico sa, quelli lì sono quelli che più gli dà fastidio, no? Perché celebrano tanta messa, danno da mangiare il corpo di Cristo, possono perdonare i peccati, possono amministrare i sacramenti, battezzare, eccetera, eccetera. Io quelli là, se potessi, li distruggerei tutti,
certo.
Pensa al nemico. Beh, ma se tu non collabori col Signore invece per farli mantenere in vita, finisci per essere collaboratore del demonio, perché li disprezzi e non li aiuti. Allora, è chiaro che se sbagliano, sbagliano, e non si può dire che non sbaglino, però se il Signore ci fa vedere gli errori che fanno, è perché dice andate in soccorso, aiutate, non vedete che quello sta affogando nell'errore.
Giusto, hai ragione, è vero.
Bene, allora, sì, l'ho detto prima che è il mese di San Giuseppe, vi raccomanderei anche di fare, ecco, le meditazioni su San Giuseppe. Adesso c'è Stella Mattutina, è aggiornatissima finalmente, perché prima c'era problema con internet, eccetera, eccetera, adesso è stato risolto, per cui è aggiornata, mettiamo tutte queste belle cose. E abbiamo messo un'altra cosa che vi invito proprio ad andare a vedere, dura poco, ma dunque sono dei commenti, ecco, su Fatima del cardinale Sarà, anche per i bambini, è bellissimo. Io ieri l'ho ascoltata e credete che mi uscivano le lacrime agli occhi, perché conoscendo abbastanza bene, spero, Fatima, lui l'ha spiegata senza tanti giri di parole.
Con semplicità, ecco qui.
No, questo cardinale, che bisogna anche lui aiutarlo, perché diciamo veramente eccezionale come anche dottrina e tutto, no? Anche lui è perseguitato, per cui gli hanno tolto tutti i collaboratori, insomma, oggi è guerra aperta, non dobbiamo meravigliarci, è guerra aperta tra il bene e il male, e ci si mettono tutti, sapete, anche quelli che dovrebbero fare solo il bene. Vi preghiamo per loro, ecco, e vi invitiamo a vivere questo mese di San Giuseppe, che anche San Giuseppe è protettore della Chiesa insieme a San Michele, che veda e ci dia una mano, perché qui c'è da piangere proprio. Bene, saluto tutti, cari amici radioascoltatori. Saluti da Claudio e da Anna.
E Anna, certo.
Che sempre vi. Lei è praticamente.
Niente.
È quello che serve le pietre preziose, no?
Molto, sì.
Le pietre preziose che sono dondolino, no? Per cui.
È meraviglioso.
Mentre io posso vendere bigiotteria, lei invece vende pietre preziose.
Dai. Ringraziamo l'Immacolata, veramente, Don Dolindo, che ci assista
sì.
Da lassù, ecco, la Chiesa, sì. I sacerdoti consacrati, veramente. Grazie,
bene.
Una santa
Ave
giornata
Maria.
A tutti, Ave Maria.
Ave Maria.